Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
Buongiorno amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana, il magazine di Radio Vaticana con voi che va in onda dal lunedì al venerdì. Il sabato noi andiamo a ripercorrere le notizie della settimana, le commentiamo, abbiamo tanti ospiti, tante voci dei nostri colleghi di Radio Vaticana e di Vatican News. Naturalmente potete con il 335 12 43 722 stare con noi, darci delle informazioni anche voi, salutarci, il buongiorno ci sta arrivando proprio in questo momento da diverse zone d'Italia, dalla Puglia con Filomena. Franco ci scrive da Ragusa in Sicilia, abbiamo anche Paolo da Torino e Angela che ci scrive da Verona, quindi come vedete c'è un ampio spettro di persone che ci seguono in tutta Italia con il magazine di Radio Vaticana. Ma noi andiamo ad ascoltarci il primo brano di oggi, Francesca Michelin con Fulmini addosso, e siamo in tema con il tempo di questi giorni.
Come si fa quando una lacrima fa inciampare? Scioglie la sole sperando possa evaporare.
Yes,
8 e 16 minuti, questo è il magazine di Radio Vaticana Italia. Ringrazio e saluto anche Alberto Giovannetti per la parte tecnica, con Damiano Caprio in regia. E saluto il collega di Radio Vaticana, Vatican News, Amedeo Lomonaco, che ci ha raggiunto in studio perché, come ogni sabato a quest'ora, noi andiamo a presentare le parole chiave di un programma che sta avendo un grande successo. Papale Papale, le voci dell'archivio della Radio Vaticana, dei papi declinate secondo alcune parole chiave. A te la parola.
Sì, un programma, un podcast, ogni giorno in onda su Radio Vaticana alle 6.41 la mattina e poi alle 19.50 la sera. Ovviamente si può scaricare anche andando sul nostro sito vaticannews.va, si può scaricare ogni episodio, e anche sulle principali piattaforme audio, tra cui ad esempio Spotify. La scorsa settimana ovviamente abbiamo dedicato gli episodi alla solennità di tutti i santi, con la parola appunto santi e poi la parola defunti. Ma volgiamo lo sguardo alla prossima settimana. Il podcast di Papale Papale lo fa con alcune parole che sono molto legate tra loro. Nessuna parola è esclusa proprio dal vocabolario dei pontefici. Le prossime parole sono, te le dico in ordine: patria, nazionalismo, nazismo, comunismo, proprietà. Cioè, le parole dei pontefici si calano nella storia e si calano anche nella storia dei papi che hanno vissuto nel loro tempo, nelle circostanze che hanno attraversato anche i loro pontificati. Quindi la prima parola, abbiamo detto lunedì 6 novembre, sarà patria. Cosa pensano i pontefici, Luca, sulla parola patria? Quali sono i valori legati alla patria? Io direi di ascoltare allora un estratto proprio del prossimo episodio che andrà in onda, lo ricordo, lunedì 6 novembre. La parola è patria, e ascoltiamo cosa ci dicono Papa Francesco, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Paolo VI.
E ti interrompo perché al riguardo mi inserisco con un messaggio che ci arriva da Francesco da Roma, che ci dice: buongiorno Radio Vaticana, oggi è il 4 di novembre, giornata delle forze armate dell'unità d'Italia, una preghiera per il servizio dei nostri militari. Francesco da Roma.
E allora ascolti bene il nostro amico Francesco, in particolare le parole di Paolo VI.
Tutti noi siamo in cammino verso una patria definitiva. La nostra vita è alla ricerca e in attesa di questo termine, dove troveremo riposo e sicurezza.
Credo in Dio e nell'Italia, credo nella risurrezione dei martiri e degli eroi, credo nella rinascita della patria e nella libertà del popolo. Queste parole sono state incise sulla parete di una cella di tortura in via Tasso a Roma durante l'occupazione nazista. Sono il testamento di una persona ignota che in quella cella fu imprigionata, e dimostrano che lo spirito umano rimane libero anche nelle condizioni più dure.
Io penso a Anzio, al re di Puglia, penso al Piave nel 14. Sono sicuro che tutti questi che sono andati in buona volontà, chiamati dalla patria per difenderla, sono col Signore.
E allora io vi dico: siate cristiani fervorosi, autentici e convinti, e la Chiesa e la patria avranno di che rallegrarsi di voi.
Ecco Luca, queste parole, lo dico anche a Francesco, queste parole che avete ascoltato alla fine, siate cristiani fervorosi, autentici e convinti, sono state pronunciate da Paolo VI nel discorso proprio rivolto ai militari della regione territoriale di Roma. Era il 16 novembre 1974. Dopo la parola patria, abbiamo detto lunedì prossimo 6 novembre, ascoltate questo episodio, il giorno successivo andiamo a sentire invece quello che ci dicono i papi su un'altra parola, che è una distorsione del concetto di patria. Quando i valori della patria vengono distorti, si cade nel nazionalismo. Quindi cosa ci dicono i papi sul nazionalismo? Per esempio, Pio XII è un discorso pronunciato il 2 giugno del 45. Dice: è necessario che l'odio, la diffidenza, gli incentivi di un nazionalismo estremo cadano e cedano il posto alla concezione di saggi consigli. Il giorno successivo, proprio per continuare questo nostro excursus, la parola è nazismo. Paolo VI ci ricorda in un discorso del 64 che dobbiamo riconoscere il grande impegno di Papa Pio XII proprio nel ruolo di Defensor Civitatis. Se Roma non sofferse maggiori rovine di quelle inflitte ad alcuni suoi quartieri periferici, lo deve principalmente a questo Papa, dice Paolo VI. Poi le altre parole sono comunismo, e qui abbiamo per esempio un inserto di Giovanni Paolo II che ricorda quante sofferenze abbia provocato il totalitarismo di matrice comunista. E poi l'altra parola, venerdì 10 novembre, è la parola proprietà. Ecco, cosa dicono i papi sulla proprietà privata?
Una settimana interessantissima per capire tante parole chiave anche nella nostra vita quotidiana di tutti i giorni ancora oggi. I papi avevano questa grande lungimiranza di capire quello che poteva succedere poi nella storia dell'uomo anche in futuro rispetto al momento in cui parlavano. Grazie per questa selezione al collega Medeo Lo Monaco. Potete riascoltare Papale Papale, anzi ascoltarlo la mattina alle 6:41 su Radio Vaticana e anche la sera alle 19:50. E poi naturalmente in podcast su Vatican News. Grazie ad Amedeo Lo Monaco. È il momento di andare ad ascoltare un brano, Amedeo, famosissimo, i Kool & The Gang. Forse si aprirà la tua mente. Ascoltiamo in sottofondo magari già i primi passaggi. È un brano che ti riporterà indietro nel tempo.
My 60th birthday, I was so shy, not yet.
Ed è il momento, amici ascoltatori, all'ascolto di Magazine, il magazine appunto di Radio Vaticana con voi, di salutare Luca Possati, collega dell'Osservatore Romano. Luca, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, noi parliamo dell'Osservatore Romano e andiamo subito a vedere il titolo di oggi dell'Osservatore Romano. Luca, sappiamo che l'Osservatore esce il pomeriggio,
certo,
quindi la data è di venerdì 3 novembre, ma per noi è il titolo di questa mattina: la morte di tanti innocenti è il prezzo di ogni guerra. E l'Osservatore Romano torna sulla messa del Papa al cimitero di guerra di Roma nel giorno della commemorazione di tutti i fedeli defunti del 2 di novembre. Scrive l'Osservatore Romano: tra memoria e speranza il Papa ha vissuto la giornata della commemorazione di tutti i fedeli recandosi al cimitero di guerra di Roma, come da tradizione rinnovata più volte durante il pontificato. Papa Bergoglio ha presieduto la messa in un cimitero, scegliendo il luogo in cui sono sepolti i caduti del Commonwealth a Roma della Seconda Guerra Mondiale. Un caposanto per soldati morti in guerra, per mantenere viva l'attenzione, sottolinea l'Osservatore Romano, sugli scenari di violenza in Ucraina, in Palestina e in Israele, ricordati anche nella solennità dei Santi. Questa è l'apertura dell'Osservatore Romano, che di spalla ci dice che il Papa dal 1 al 3 dicembre sarà a Dubai per la COP28. Qui c'è tutto il tema delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
sì,
che peraltro anche Papa Francesco più volte ci ricorda e ricorda,
certo,
al mondo.
Certo, sì, è uno dei temi fondamentali del suo pontificato, d'altronde.
Tra l'altro non manca sull'Osservatore Romano la battaglia all'interno della striscia di Gaza City. Gaza City è sotto assedio con attacchi israeliani e ci sono naturalmente anche qua morti da entrambe le parti,
sì,
una situazione molto difficile. Tra l'altro, se andiamo a vedere proprio per la pace in questo momento, e speriamo di avere poi un collegamento con padre Ibrahim Faltas, che è il vicario della custodia di Terra Santa, proprio in questo momento i bambini delle scuole cattoliche di Gerusalemme Est stanno pregando e manifestando per la pace in Palestina e per la solidarietà con i bambini a Gaza, e padre Faltas ha organizzato una preghiera per la pace proprio con i bambini. Vediamo se nel corso del magazine di Radio Vaticana con voi riusciamo ad avere in collegamento diretto padre Faltas, oppure attraverso un inserto che i nostri colleghi, Damiano Caprio in particolare, sta lavorando in questo momento. Questo è il globale dell'Osservatore,
sì, certo,
Romano, ma noi siamo anche locali, perché oggi sull'Osservatore Romano esce la rubrica Cronache Romane. Di cosa si tratta?
Esattamente, noi abbiamo questo spazio dedicato proprio alla realtà locale di Roma, abbiamo diversi articoli.
E non dimentichiamo che Roma è la diocesi del Papa.
Certamente, certamente. Abbiamo un articolo sulle iniziative parrocchiali dedicate alle persone separate e poi una intervista al responsabile di Spin Time. Spin Time è una realtà che si trova nel quartiere Esquilino a Roma, una realtà sociale che si autodefinisce una realtà di autorigenerazione urbana in qualche modo, nel senso che è una realtà che organizza spettacoli, che offre assistenza, è una realtà che offre appunto diversi servizi sul territorio proprio per cercare di ricomporre un po' il tessuto sociale di quella zona di Roma. E anche Spin Time è stata al centro, diciamo, di un grosso dibattito sul piano politico a Roma, perché è uno spazio in qualche modo occupato e quindi sì, c'è un grosso dibattito sulla ripresa di questi spazi e il, diciamo, sottrarre questi spazi alle realtà che sono presenti. Poi sempre in cronaca romane abbiamo diverse notizie riguardanti mostre, iniziative culturali che si tengono a Roma in questo periodo.
Luca Possati, tra l'altro, vediamo brevemente qualche titolo che ci arriva dalla cronaca romana,
certo,
dei giornali locali: Messaggero, Il Tempo, La Repubblica e Il Corriere. Allora, la cronaca di Roma del Messaggero ci ricorda i temi del maltempo di queste ore: pioggia in arrivo anche a Roma, alto là a Lama, la protezione civile allerta Lama, che è l'azienda, per chi,
sì,
non è di Roma, che raccoglie i rifiuti in città, chiedendo la rimozione delle foglie dalle strade, soprattutto in prossimità dei tombini. Nelle prossime prossime ore si temono su Roma allagamenti per la scarsa manutenzione dei tombini. Questa è l'apertura della cronaca di Roma del Messaggero. E altro titolo sulla Repubblica, cronaca romana, effetto cantieri del Giubileo sui negozi, affari in calo del 20% per i lavori nel centro storico di Roma. Parlano anche dei ristoratori romani costretti a licenziare meno clienti per effetto dei cantieri. Andiamo sul Tempo. Il Tempo di Roma torna a parlarci del servizio taxi a Roma che è inadeguato. Questa volta il richiamo arriva dall'antitrust e qui ci sono tutti i nodi della mobilità romana, Luca Possati, che ben conosciamo. L'antitrust, l'autority della concorrenza a Roma, dice aumentate le licenze di oltre il 20% per quanto riguarda i taxi. E poi anche il Corriere della Sera in cronaca di Roma mette in guardia gli abitanti di Roma per i nubifragi e allagamenti che dovrebbero arrivare nelle prossime ore anche a Roma e nel Lazio, e c'è un appello della Protezione Civile del Lazio: evitate i parchi pubblici e state attenti agli alberi, non sostate sotto gli alberi perché il maltempo, il forte vento li potrebbero far cadere. Stato d'emergenza a Fiumicino, la mareggiata sta colpendo Ostia, Fiumicino e Fregene con gravi danni per gli stabilimenti balneari. Ha nevicato sul Terminillo ed è atteso un vento nel Lazio a 170 km orari. Luca.
Addirittura, e questi sono, come dire, temi che un po', da una parte sono temi ricorrenti, ad esempio il problema dei taxi e tutto il dibattito sui taxi, poi appunto il problema della manutenzione stradale, che appunto anche questo è un problema di lunga data a Roma. Certo, adesso c'è questa emergenza e complica le cose, e dopo quello che è successo in Toscana, quindi c'è da aspettarsi il peggio, insomma.
Parleremo di questo tra poco e noi continuiamo con l'Osservatore Romano a passare, ma è un po' il nostro stile, Radio Vaticana, anche tra il locale e il globale, perché torniamo alla Terra Santa e al Medio Oriente. Parlavamo prima dell'iniziativa di preghiera per la pace, soprattutto per i bambini, sì. I bambini israeliani che pregano per i bambini palestinesi. Abbiamo un inserto che ci arriva da Roberto Cetera, di padre Ibrahim Faltas, che è il vicario della custodia di Terra Santa, che è un po' il promotore di questo momento di preghiera per i piccoli. Allora prego la regia, con Alberto Giovannetti e Damiano Caprio, di farci ascoltare questo inserto audio di padre Faltas.
Padre Ibrahim, questa mattina i bambini della scuola di Terra Santa qui a Gerusalemme hanno pregato per tutti i bambini vittime della guerra a Gaza.
E veramente tutti i bambini, oggi 400 bambini di Gerusalemme, della scuola di Terra Santa di Gerusalemme, cristiani, musulmani, hanno pregato per la pace. Potete vedere tutti parole per la pace, tutti sono preghiere, tutti stanno chiedendo cessate il fuoco, tutti stanno pregando al Signore che ci salva da questa guerra. E veramente tutti hanno fatto, tutti, è stato spontaneo, e hanno detto delle cose meravigliose. Tutti sono veramente contro la violenza, contro l'odio, contro la morte, contro tutto quello che sta succedendo in questa guerra. È stato un momento molto bello, e noi abbiamo fatto davanti a questo dipinto. Questo dipinto, io ho chiesto dall'artista di fare questo dipinto Gesù che con i bambini, e poi ho chiesto a questo bambino triste, questo bambino, e io ho detto così, voglio vedere questo, voglio un bambino così. E tutti quelli che vengono, tutti dicono perché è triste. Perché è triste? Perché questo rappresenta tutti i bambini della Terra Santa. Rappresenta tutti i bambini della Terra Santa, di Gaza, di Jenin, di Nablus, di Tel Aviv, di Jaffa, di Ramle, di tutti i bambini della Terra Santa, perché tutti i bambini in questo momento, tutti i bambini della Terra Santa non stanno bene. Né i bambini palestinesi, né i bambini israeliani, tutti stanno male in questa maledetta guerra che sta ammazzando tutti e sta facendo nessuno è contento, tutti stanno soffrendo da questa guerra.
E questo era il commento in tempo reale che ci è arrivato da Gerusalemme, grazie a Roberto Cetera dell'Osservatore Romano, di padre Ibrahim Faltas, il vicario della custodia di Terra Santa, per questa iniziativa, Luca Possati, sulla preghiera della pace con i bambini.
Sì, è essenziale, è veramente importante una mobilitazione generale a favore della pace in questo momento, anche se dall'altra parte non sembra ci siano spiragli, insomma, per una distensione, insomma, della situazione, anche dopo le ultime notizie che arrivano appunto dal Medio Oriente, con queste nuove violenze che hanno colpito anche delle ambulanze, insomma, degli ospedali. Insomma, la situazione purtroppo sembra peggiorare di giorno in giorno, anche se appunto si moltiplicano le richieste di un dialogo.
E i bambini hanno diritto a vivere sereni, ci scrive dalla Puglia Filomena, ma è il momento di salutarci, Luca Possati dell'Osservatore Romano. Abbiamo un brano molto indicativo di questo momento, io credo un po' per tutti noi, è Franco Battiato, lo sentiamo in sottofondo. Cerco un centro di gravità permanente, lo stiamo cercando tutti molto probabilmente.
Grazie.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
questo centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Sono le 8.40, amici ascoltatori, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, questa è la Radio Vaticana, Vatican News, sabato 4 di novembre, è il momento di andare a vedere cosa scrivono i quotidiani italiani. Iniziamo con Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, naturalmente il tema maltempo è in prima pagina, primo titolo: Toscana allagata, sotto shock, 7 vittime, Campi Bisenzio e Prato, le città più colpite dallo straripamento dei fiumi, mareggiata in in Liguria, e Avvenire ci ricorda che ci sono opere di prevenzione mai finite in Italia. Andiamo a vedere il titolo del Messaggero, riguarda il Medio Oriente, Gaza, basta vittime civili, pressing americano su Netanyahu, ma Tel Aviv frena, la tregua è possibile solo se i palestinesi Hamas rilasciano gli ostaggi. Naturalmente a centro pagina maltempo, 7 vittime e 2 dispersi, polemiche sull'allerta arancione toscana, fango, morti e veleni. Il Foglio, il titolo a centro pagina, le piazze occidentali sostengono Hamas più di Hezbollah. Titolo polemico del Foglio sulle varie manifestazioni che ci sono in Europa. Andiamo a vedere la Repubblica, ha parlato in Libano il leader di Hezbollah, Nasrallah. Hamas non deve perdere, ha detto, sul conflitto in corso in Medio Oriente. E c'è anche qua di spalle la notizia sulla tempesta che ha flagellato la Toscana, 6 morti e 2 dispersi, polemica sull'allerta. Vedete poi anche sul numero dei morti, chi dice 6, chi dice 7, sui quotidiani. Il Fatto Quotidiano, Netanyahu sberla Biden e ambulanze colpite, bombe su un convoglio di feriti gravi, 13 morti, niente tregua per il Medio Oriente. Il Giornale ha un'apertura invece più politica per quanto riguarda i cambiamenti a livello costituzionale e di governo, le famose riforme istituzionali. Svolta Meloni, il cambia Italia, parte la fase 2 del governo con le grandi riforme, via libera premierato, piano Mattei e fisco amico. E anche qui titolo polemico sul Giornale, Toscana sott'acqua, il PD in colpa la Meloni. Il Tempo, gli sciacalli del maltempo, la tempesta che ha colpito il nord Italia. E c'è anche qua la notizia che riguarda la piazza contro il terrorismo di oggi a Milano per la difesa dei valori occidentali. Chiudiamo con il Corriere della Sera, pause umanitarie, di spalla l'apertura riguarda la striscia di Gaza, no di Israele agli Stati Uniti d'America, e intanto Hezbollah incita ma non attacca Israele dal nord, nella striscia attacchi vicino anche agli ospedali. E comunque questa pausa umanitaria chiesta dagli Stati Uniti ha ricevuto il no da Israele. E poi a centro pagina, acqua e fango, morte in Toscana, 7 vittime, una in Veneto, è polemica sull'allerta, paura e danni da nord a sud ed oggi è attesa una nuova perturbazione. Su questo io ringrazio e saluto in collegamento da Livorno Antonello Riccelli, caporedattore centrale di Telegram Ducato di Toscana, emittente regionale della Regione Toscana. Buona giornata, buongiorno Riccelli.
Buongiorno Luca e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Voi avete seguito come emittente regionale, tu in particolare, con grandi dirette, l'evolversi del maltempo nelle ore scorse, hai sentito i titoli dei quotidiani di oggi. Innanzitutto, Antonello Riccelli, qual è la situazione al momento in Toscana?
La situazione resta critica intorno a Prato, nelle campagne intorno a Prato ancora allagate, strade ancora interrotte o comunque difficilmente percorribili, i soccorsi sono arrivati ovunque, il bilancio finale possiamo dirlo è di 7 vittime dirette del maltempo e una persona che è morta purtroppo, un'anziana ricoverata in una RSA del Livornese di Rosignano, che è morta per un malore il giorno successivo, probabilmente un malore immaginiamo legato allo spavento. I soccorsi sono stati anche tempestivi, il problema è che la furia delle acque è stata talmente grande che difficilmente le persone che poi sono morte potevano trovare una via d'uscita. Ci sono tante storie che emergono nei racconti del giorno dopo, tipo quella dei due coniugi che avevano lasciato la figlia per recarsi a casa perché si sarebbero sentiti più sicuri e sono stati travolti dall'onda d'acqua e soprattutto ha ceduto sotto la loro auto il ponticello tra Lamporecchio e Vinci, che sono due località comprese tra le province di Firenze e di Pistoia, proprio nel cuore della Toscana, nel centro. La storia della prima anziana morta nella RSA di Rosignano, ancora non sappiamo se per cause naturali, magari legate anche nel suo caso allo spavento, oppure perché è rimasta incastrata sotto un mobile, una suppellettile, però non è stata tratta in salvo al piano superiore in tempo e non ce l'ha fatta, aveva 83 anni. Ecco, storie che raccontano un'umanità che cercava di fronteggiare la furia dell'acqua con mezzi naturalmente inadeguati. Ecco, il problema è anche quello, perché diciamo la situazione è completamente cambiata e forse non siamo in grado ancora di affrontarla né con la prevenzione adeguata, vedi la polemica sui colori delle allerte e hai fatto riferimento tu leggendo alcuni titoli dei giornali, sia soprattutto con l'urbanizzazione che in particolare nella zona intorno a Firenze e a Prato è stata davvero massiccia e non ha creato le condizioni per una difesa del suolo adeguata.
E questo è il tema, Riccelli. Le province più colpite in Toscana sono Prato, Pistoia, Firenze, ci sono molti danni, abbiamo raccontato anche delle storie umane di questa alluvione. La domanda è questa: è certamente un tema che riguarda il cambiamento climatico, il Papa ce lo ricorda ogni momento, ci richiama questa attenzione al rispetto dell'ambiente che poi in qualche modo si fa sentire anche in questo modo se non viene rispettato, ma ci sono colpe anche dell'uomo in questo aspetto, cioè l'uomo poteva in qualche modo, non dico evitare, ma comunque limitare i danni con opere ad hoc?
Innegabilmente. Stefano Massini su Repubblica stamani scrive: là dove c'era la fattoria, lui è di quella zona di Campi Bisenzio, ora c'è un outlet. Non è che vuole, immagino, criminalizzare l'outlet che si è costruito, ma vuole dire che davvero si è costruito molto, probabilmente troppo. Tu pensa, Luca, e conosci bene anche la situazione, la realtà. A Livorno, dopo la tragica alluvione, 8 morti del 2017, sono state realizzate delle opere di prevenzione che stavolta, a fronte di una situazione simile dal punto di vista meteorologico, hanno retto, hanno consentito di fronteggiare. Ma il problema, ancor prima, è stata l'urbanizzazione delle nostre città, per cui è difficile poi che, per esempio, i fiumi o i corsi d'acqua, anche minori, trovino il loro naturale scorrimento. Tutto questo porta a una situazione nuova, legata anche ai fenomeni meteorologici più intensi, frutto del cambiamento climatico. Mettendo insieme le due cose, purtroppo accadono questi disastri e siamo impreparati. Poi c'è un altro tema ancora, quello dell'avviso ai cittadini, in cui giochiamo un ruolo fondamentale anche noi della comunicazione. Bisogna essere chiari, dare dei riferimenti certi per i cittadini, anche sui colori. La polemica di queste ore, di questi giorni, è abbastanza indicativa del fatto che poi si rischia di creare confusione dando messaggi alterni oppure messaggi insomma non completamente chiari. Ecco, ci sono tanti temi, però sicuramente l'uomo ha le sue grandi responsabilità.
Grazie ad Antonello Riccelli, caporedattore centrale di Telegranducato di Toscana, emittente regionale della Regione Toscana. Grazie e buon lavoro. Com'è il tempo oggi in Toscana, Antonello?
C'è il sole, si attende un'altra perturbazione, dovrebbe essere, uso il condizionale, di minore intensità, ma naturalmente in questo momento in tantissime parti della Toscana, in metà Toscana, in 5 province, da Livorno verso l'area di Prato, beh, c'è molta paura e sicuramente la prudenza è d'obbligo.
Gli ospedali che erano allagati sono tornati a essere operativi?
Sì, praticamente quasi subito, qualche problema in più a Prato e a Pontedera, anche Pontedera l'altro particolarmente colpita, e vorrei dire che oggi, 4 novembre, è l'anniversario esatto della tragica alluvione, mi sembra 35 morti, del 1966, che colpì la Toscana, in particolare Firenze, ma tutta la Valle dell'Arno, e mi viene in mente Pontedera, ho visto le immagini poco fa, di qualche tempo fa, del 66 naturalmente.
E hai fatto bene a ricordarlo, oggi è il 4...
tragico anche quello.
4 novembre 1966, l'Arno. Uscì fuori a Firenze e in tutta la valle dell'Arno. Grazie ad Antonello Riccelli in collegamento dalla Toscana, buon lavoro.
Anche a te, anche un saluto ai radioascoltatori.
Grazie ad Antonello Riccelli. Noi a questo punto ci ascoltiamo Santana, un Brene Bravo, scusate, lo lasciamo in sottofondo, non so se dalla regia abbiamo il tempo di ascoltarlo oppure andiamo direttamente con la nostra intervista sul Medio Oriente. No, e allora ascoltiamo brevemente un po' di Santana, facciamo uno stacco e poi torniamo a parlare di Terra Santa. Grazie. 8.52, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, Luca Collodi al microfono, ancora un ospite, tanti ospiti, mentre Andrea De Angelis è già pronto per il flash delle 9, le ultime notizie. Io saluto Giuseppe Dentice, responsabile desk Medio Oriente per il CESI. Dentice, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Entriamo subito a parlare ancora una volta della situazione tra Israele e Hamas. Purtroppo mi sembra di capire che Netanyahu abbia respinto l'invito americano a una pausa dalla guerra umanitaria.
Sì, esatto. Il premier Netanyahu ha respinto ogni proposta di tregua umanitaria almeno fino a quando Hamas non avrà liberato tutti gli ostaggi. Questa è stata la, diciamo, la richiesta ufficiale di Netanyahu. È evidente che allo stato attuale questo muro contro muro non porterà a nessun cambio di posizioni rispetto né al conflitto militare né rispetto al piano diplomatico, e quindi è ipotizzabile che allo stato attuale questo confronto rimarrà serrato e le parti porteranno avanti una propria agenda completamente confliggente.
Dentice, altra attesa, ieri il discorso del capo di Hezbollah in Libano, ma sembra di capire che Hezbollah non schieri il Libano contro Israele.
Allo stato attuale, rispetto a quello che è stato diciamo, il discorso di Hassan Nasrallah, il Libano, o meglio Hezbollah, vuole tenersi fuori dal conflitto, rimarcando in più parti del suo discorso l'origine palestinese del conflitto, ossia questa è una operazione lanciata da Hamas, che è un'organizzazione palestinese, ha lanciato questa operazione contro Israele e non si è avvalsa dell'aiuto di nessun attore esterno, né Hezbollah né l'Iran. Allo stesso tempo però questo discorso di Nasrallah voleva stare a significare che l'interesse per un eventuale coinvolgimento comunque non decade, perché se la situazione dovesse degenerare, soprattutto quello che succede in Cisgiordania preoccupa, allora lì è possibile ipotizzare che Hezbollah rimarrà comunque con più di un occhio attento rispetto alla situazione. Questo non significa però che cesseranno i lanci di razzi o di missili dal confine, perché sono tutte azioni strumentali che servono a mantenere alta la pressione nei confronti di Israele.
Dentice, lei ha ricordato la situazione in Cisgiordania, che forse in questo momento è la preoccupazione maggiore per un altro fronte che potrebbe aprirsi.
La situazione in Cisgiordania, a mio modesto parere, è la situazione peggiore, nel senso che la Cisgiordania è un termometro non solo della situazione diciamo all'interno del conflitto, ma è anche un termometro rispetto al contesto regionale. Ricordiamo che solo pochi giorni fa la Giordania ha ritirato il suo ambasciatore per protestare ufficialmente contro Israele per ciò che sta avvenendo in Cisgiordania, e il Bahrein ha fatto proprio ieri una medesima azione di protesta. Quindi c'è molta pressione, molta attenzione rispetto a quello che sta avvenendo lì in quella zona, e soprattutto oggi Blinken incontrerà in Giordania i ministri degli esteri di Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita, che chiederanno sì un cessate il fuoco, ma soprattutto chiederanno un'attenzione maggiore da parte degli Stati Uniti e pressioni degli Stati Uniti verso Israele per impedire che quella situazione deflagri e porti a un contesto di allargamento regionale.
Dentice, ultima riflessione, i rapporti tra Iran e Stati Uniti. La pace potrebbe passare attraverso l'Iran?
Difficile dire questo, però è sicuro che l'Iran allo stato attuale non ha interesse a entrare in un conflitto, quanto più ha interesse a tenere alta la tensione, perché è funzionale, diciamo, al suo interesse, ossia quella di destabilizzare la regione. Ora, l'Iran vive una stagione interna molto frastagliata, molto tumultuosa. Ricordiamoci che fino a poco tempo fa parlavamo sempre delle proteste nel paese, anche a causa di una crisi economica devastante. Ora, l'Iran vuole la guerra? No. L'Iran però guarda come fa Hezbollah tutte quelle situazioni che possono creare un suo vantaggio. Di sicuro però non ha interesse a porsi come attore nemico rispetto agli Stati Uniti, perché quello sì sarebbe un problema di difficile gestione per tutti. Quindi si può dire che l'Iran è una parte, è un attore fondamentale all'interno del discorso diplomatico, ma non è detto che poi sia la chiave di volta verso la pace.
20-30 secondi, un flash, l'Europa è completamente fuori gioco, assente totale.
A quanto pare, diciamo, abbiamo deciso come europei di stare a guardare, perciò è difficile ipotizzare un ruolo per l'Unione Europea o per gli Stati europei all'interno di questo, di questa dinamica.
Grazie a Giuseppe Dentici, responsabile desk Medio Oriente del CESI, buon lavoro, grazie ancora.
Grazie a lei, buon lavoro.
Grazie a Giuseppe Dentici. 8:57, questo è il magazine di Radio Vaticana con voi, c'è un brano musicale di Vasco Rossi, poi la linea alle 9 ad Andrea De Angelis con le ultime notizie dal mondo.
Mi sono alzato, mi sono vestito e sono uscito solo, solo per la strada. Ho camminato a lungo senza meta, finché ho sentito cantare in un bar, finché ho sentito compagnia. Non so nemmeno chi è stato a darmi un fiore, ma so che sento più caldo il mio cuore. So che sento più caldo.
Sono le 9, torna l'informazione flash della Radio Vaticana, Andrea De Angelis in studio. 140 morti, altrettanti feriti e il bilancio ancora provvisorio del terremoto in Nepal di magnitudo 5.6, si scava anche con le mani per salvare vite. Inorridito si è espresso così il segretario generale dell'ONU Guterres dopo il bombardamento di un convoglio di ambulanze nella striscia di Gaza. 15 morti, decine i feriti, per Israele a bordo c'erano miliziani. Un nuovo forte appello alla carità per il vicino Oriente arrivato dal Cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, aiutateci, ha detto, a gettare semi di speranza e amore. Infine il maltempo in Europa, si cercano ancora dispersi, in Toscana e Veneto, 6 morti in Italia, il paese più colpito del vecchio continente dalla tempesta Charan, caratterizzata da venti fino a 150 km orari. È tutto, l'informazione torna alle ore 10.
A Bologna, ascolta Radio Vaticana sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad.
Le ultime notizie ci hanno portato alle 9:01, amici ascoltatori. Io sono Luca Collodi, ancora buongiorno. Alberto Giovannetti, Damiano Caprio in regia, Andrea De Angelis al desk dell'informazione. È il momento di un brano, anche questo una scelta musicale molto bella, i Rolling Stones, con un brano che molti di voi riconosceranno e apprezzeranno dalle frequenze della Radio Vaticana.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, stumble by and I hide my pain.
9.5 Magazine, Radio Vaticana con voi, abbiamo ascoltato Le strade dell'amore, un brano storico dei Rolling Stones, ma andiamo a vedere quello che pubblica e scrive il nostro portale Vatican News. L'apertura riguarda il Papa, Dio ama gli umili, il Papa, cardinali e vescovi chiamati a servire. È la messa che ieri il Papa ha presieduto nella Basilica di San Pietro in suffragio di Benedetto XVI e dei cardinali e vescovi defunti nel corso dell'anno. Il Papa si è soffermato, scrive Vatican News, sulla compassione di Gesù verso le persone che non contano sulle loro forze ma su Dio. Sono loro, ha detto Francesco, a rivelarci la piccolezza tanto gradita al Signore. E ancora su Vatican News, naturalmente, gli aggiornamenti costanti sulla guerra in Medio Oriente, la telefonata tra il Papa e Abbas. Il Papa ha avuto una conversazione con il presidente palestinese Abbas, confermata dal direttore della sala stampa vaticana, e l'agenzia di stampa palestinese riporta l'indicazione di Abbas dell'importanza che il Vaticano continui gli sforzi per arrivare ad un cessate il fuoco immediato. E poi la notizia che troviamo su Vatican News del Papa, che sarà dal 1 al 3 dicembre prossimi a Dubai per la COP28 per rilanciare l'appello ad un'azione un'azione urgente per il clima. Per la prima volta la conferenza delle parti, per la seconda negli Emirati Arabi Uniti dopo il viaggio del 2019 ad Abu Dhabi, Francesco sarà presente dall'1 al 3 dicembre tra i leader del mondo per ribadire appelli, aspettative e speranze già espressi nella Laudate Deum sulla difesa dell'ambiente e la transizione ecologica. Queste sono alcune delle notizie che trovate 24 ore su 24 sul nostro portale Vatican News, che è in aggiornamento costante sulle notizie che riguardano la Chiesa, il Papa e anche il mondo. E noi salutiamo a questo punto un altro ospite di questa mattinata insieme del nostro magazine, Don Giuliano Giacomazzi, direttore generale del CNOAS FAP e ispettore generale dei Salesiani. Don Giacomazzi, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi dell'invito, buongiorno, saluto a tutti gli ascoltatori.
Innanzitutto auguri, perché lei è il nuovo direttore generale del CNOAS FAP. Allora, quando abbiamo le sigle siamo sempre un po' in difficoltà. Traduciamo per i nostri ascoltatori e anche per me, devo confessare, Don Giuliano, che cos'è il CNOAS FAP?
Allora, al di là dell'etimologia della sigla, è l'associazione, l'ente che raccoglie e coordina tutti i centri di formazione professionale dei Salesiani distribuiti su tutto il territorio italiano.
Voi vi occupate in particolare di formazione professionale e lavoro. È un tema non nuovo, sia per i Salesiani, ma all'ordine del giorno anche di tanti dibattiti, incontri, articoli. E è un tema che voi portate avanti con costanza da diverso tempo, nonostante le difficoltà che il rapporto tra formazione professionale e domanda e offerta di lavoro incontrano.
Certo, sì, è un'attività, nasce dal nostro carisma. Don Bosco ha iniziato proprio aiutando i ragazzi, prima di tutto scegliendogli un lavoro, ed è sicuramente un campo di battaglia molto importante, perché da una parte offre ai ragazzi, soprattutto quelli che magari fanno più fatica, a avere un percorso di formazione che li aiuti a entrare nel mondo del lavoro con dignità e con competenza. E dall'altro, perché risponde molto bene alle esigenze di un mondo del lavoro che è sempre più affamato di persone con le competenze adeguate agli impegni che devono portare avanti nel mondo della produzione. L'Italia è un mondo manufatturiero e il bisogno di persone preparate è enorme. Per cui noi ci troviamo lì nel mezzo, offrendo una buona proposta a entrambi attraverso proprio l'esperienza della formazione professionale.
Dov'è il problema? Dove c'è l'intoppo tra la formazione professionale, che in questo caso voi come Salesiani fate, e la ricerca del lavoro, quindi le offerte di lavoro che sono sul mercato? Dov'è che la macchina si inceppa?
La macchina si inceppa nel senso che ci sono pochi ragazzi che frequentano la formazione professionale. Quelli che arrivano solitamente nei nostri percorsi hanno la possibilità di trovare lavoro, e di fatto lo trovano con percentuali altissime rispetto a quello che può essere un normale percorso scolastico o universitario. Il problema è che il numero di persone che possono accedere alla formazione professionale è un numero chiuso, perché i finanziamenti sono di un certo tipo, e oltre a quella proposta, se non aumentano i finanziamenti, non si può andare. Per cui il percorso che stiamo facendo, e si sta facendo, devo dire, con l'impegno di tutti, è di cercare di allargare il più possibile, con le risorse che si hanno a disposizione, l'offerta formativa, in maniera tale che questo diritto, fra l'altro, che è difeso dalla Costituzione, possa essere davvero un diritto di tutti, quelli che desiderano entrare nel percorso di formazione. Poi certamente c'è anche una difficoltà culturale, nel senso che la visione che oggi si ha della formazione professionale spesso è una visione, come dire, di un percorso meno di qualità, ecco, diciamo, rispetto a quello ordinario scolastico, e questa è una battaglia culturale che stiamo cercando di combattere, soprattutto con la qualità.
Don Giacomazzi, questa vostra esperienza, formazione professionale e lavoro, è una, ha una dimensione pubblica, e voi l'8 novembre sarete in Parlamento, sì, per diciamo affrontare proprio questi temi.
Certo, faremo proprio un incontro in cui, dopo una ricerca molto puntuale su quelle che sono i finanziamenti e le risorse che vengono messe a disposizione dalle regioni nei diversi contesti, nei diversi territori, si è cercato di fare una valutazione e di provare a guardare le prospettive che ci stanno davanti come un futuro possibile. E il secondo aspetto, che oggi è quello fra i più strategici, è quella che noi chiamiamo la filiera professionalizzante, cioè la possibilità nella formazione professionale poi di passare all'istruzione tecnica superiore, che è la grossa novità, anche sostenuta in maniera molto bella e con grosse risorse dal PNRR, e cioè la formazione tecnica che ha del superiore, quindi del post diploma, che, come dire, è la sfida più grande che come Italia stiamo cercando di affrontare, perché lì si può davvero arrivare a dei livelli di formazione e di competenze molto alte, e con, vorrei dire, quasi la garanzia dell'impiego lavorativo. Chi esce dall'ITS di solito trova lavoro il 99%, sono cifre molto alte.
Quindi, Don Giuliano, voi chiederete, diciamo, più attenzione alla vostra esperienza da parte delle istituzioni e dal mondo della politica, mi sembra di capire questo.
Sì, di crescere, perché l'attenzione c'è, non possiamo negarlo, anzi ci sono anche dei grossi investimenti, e continuare a crescere, ecco, da questo punto di vista, proprio per offrire ai ragazzi le possibilità migliori e per venire incontro a un bisogno del mondo del lavoro che è ormai fondamentale, è assolutamente inderogabile.
Tra l'altro, tutti dicono che il lavoro c'è, ma mancano le persone, quindi questo è l'altro aspetto, l'altro rovescio della medaglia. Don Giacomazzi, un ragazzo che, chiudiamo, vuole frequentare i vostri corsi di formazione professionale, che magari invece è a scuola, segue un percorso scolastico, cosa deve fare, dove si deve rivolgere, in quale zona d'Italia?
Allora, noi siamo presenti praticamente in quasi tutte le regioni e voglio dire, non ci siamo soltanto noi salesiani, il mondo della formazione professionale, grazie al cielo, è molto più ampio e per cui e quasi in tutte le regioni è garantita una presenza, e di solito ci sono i siti istituzionali. Per ciò che riguarda il nostro mondo, quello salesiano, noi abbiamo un sito nazionale che è cnos-fap.it, su quale può andare e trovare tutte le informazioni necessarie anche sui singoli territori dove noi siamo presenti.
Grazie e buon lavoro al nostro Don Giuliano Giacomazzi, neo direttore generale del CNOAS FAP, una sigla un po' ostica questa.
Centro Nazionale Opere Salesiane.
Bellissimo, benissimo. Centro Nazionale Opere Salesiane, questo è diciamo l'esperienza che vi abbiamo presentato sulla Radio Vaticana questa mattina nel magazine. Grazie, buon lavoro e auguri.
Grazie a lei. Un saluto a tutti quanti.
Grazie a Don Giuliano Giacomazzi, buon lavoro, è il caso di dire. Noi ci fermiamo un attimo, un brano musicale, 335 12 43 722, arrivano messaggi, dopo ne parleremo. Ma sentite, anche questo, un brano storico, Mina e Celentano, Acqua e Sale.
di divertirsi fa bene. Sento che mi rido dentro, questo non mi conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. E la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me.
Ma io sono con te ogni giorno, perché di te ho bisogno, non voglio di più a pensare,
mi fai bene.
Nove 19, Magazine guarda ora i siti internazionali. Prima però alcuni messaggi che sono arrivati al 335 12 43 722. Evidentemente la voce di Mina ha smosso con Celentano naturalmente il cuore dei nostri ascoltatori. Sono arrivati 4-5 messaggi che ci parlano della fantastica voce di Mina, Filomena, Paola in particolare, che ci dà anche il buon fine settimana a noi della radio, ma anche a voi amici ascoltatori. E poi Marco, Andrea e Lucia che esprimono diciamo complimenti per la voce di Mina, ma non è una novità e credo che tutti quanti siamo d'accordo nel ricordare questa grande cantante che dagli anni 70 è praticamente sparita dalla televisione ed è rimasta però nella mente e nel cuore con la sua voce nelle persone, nella gente. Allora torniamo a vedere quello che scrivono oggi i siti internazionali. Iniziamo con il sito della BBC. Naturalmente la vicenda del conflitto tra Israele e Hamas in primo piano, il conflitto più ampio nella regione, gli Stati Uniti stanno cercando una tregua umanitaria, il portavoce del Pentagono teme che il conflitto si possa allargare. Anche la Croix, il quotidiano cattolico francese, il sito della Croix ci dice che nella guerra tra Israele e Hamas sono rimasti uccisi anche dei lavoratori provenienti dalla Thailandia, vittime di Hamas. Prima dell'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre, circa 30.000 lavoratori agricoli lavoravano in Israele in condizioni deplorevoli, scrive la Croix. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale di Bangkok, 32 thailandesi sono caduti sotto i proiettili di Hamas in Israele e 23 sono ancora tenuti in ostaggio a Gaza. Quindi c'è anche tra gli ostaggi questa presenza della Thailandia in mano ad Hamas. E naturalmente vedete come la crisi medio orientale campeggi un po' su tutti i maggiori siti internazionali. Andiamo a vedere anche nigrizia.it, perché si guarda in questo caso alla Tunisia che inneggerebbe ad Hamas e azzererebbe Ennahda. Cosa succede? Vediamo di leggere insieme qualcosa. Le due formazioni, e cioè Hamas e Ennahda, fanno entrambe riferimento ai fratelli musulmani e hanno storiche relazioni in Tunisia. Ma la palestinese è magnificata dal presidente della Tunisia per la sua guerra antisemita. I leader della seconda sono invece considerati dei terroristi e per questo arrestati, i leader di Ennahda. Così la situazione in Tunisia due formazioni che fanno entrambe riferimento ai fratelli musulmani, Hamas e Annata. Andiamo a vedere Asia News, il sito di Asia News. Cambiamo argomento, perché qui si parla di una storia di un padre a Lahore che si è rivolto all'alta corte pakistana per salvare la figlia rapita e convertita all'Islam. In Pakistan chi rapisce per convertire e far sposare in modo forzato giovani donne cristiane o indù utilizza sempre più spesso lo stratagemma delle controdenunce che rallentano i tribunali e affievoliscono la sete di giustizia dei familiari delle vittime. Questa è una storia che trovate su Asia News. E torniamo a parlare della crisi medio orientale con il sito internazionale della CNN. Israele ammette di aver colpito delle ambulanze, 15 morti e 50 feriti, dicono le autorità sanitarie di Hamas. Israele conferma che il veicolo preso di mira, un'ambulanza, veniva utilizzato da una cellula terroristica di Hamas. Un certo numero di agenti terroristici di Hamas sono stati uccisi all'interno di un'ambulanza, ha detto Israele, e ci sono delle conferme. E gli Stati Uniti prevedono un cambiamento nella tattica militare di Israele nella prossima settimana. Così alcuni siti internazionali che, come vedete, si occupano in particolare di questo tema. Ma a questo punto noi torniamo a proporvi un documento sonoro che vi abbiamo riproposto nella prima parte, ma ci sono degli ascoltatori che chiedono di riascoltarlo a proposito della pace e dei bambini, perché è un breve inserto di padre Ibrahim Faltas, vicario della custodia di Terra Santa, al microfono di Roberto Cetera, che parla di una iniziativa che c'è stata in queste ore a Gerusalemme, una preghiera di bambini israeliani per la pace e per i bambini palestinesi. Quindi andiamo a proporvi, a riproporvi su vostra anche richiesta, amici ascoltatori, questo documento sonoro. Padre Ibrahim Faltas.
Padre Ibrahim, questa mattina i bambini della scuola di Terra Santa qui a Gerusalemme hanno pregato per tutti i bambini vittime della guerra a Gaza.
E veramente tutti i bambini, oggi 400 bambini di Gerusalemme, della scuola di Terra Santa di Gerusalemme, cristiani, musulmani, hanno pregato per la pace. Potete vedere tutti parole per la pace, tutti sono preghiere, tutti stanno chiedendo cessate il fuoco, tutti stanno pregando al Signore che ci salva da questa guerra, e veramente tutti hanno fatto, tutti, è stato spontaneo, e hanno detto delle cose meravigliose. Tutti sono veramente contro la violenza, contro l'odio, contro la morte, contro tutto quello che sta succedendo in questa guerra. È stato un momento molto bello, e noi abbiamo fatto davanti a questo dipinto. Questo dipinto, io ho chiesto dall'artista di fare questo dipinto Gesù che con i bambini, e poi ho chiesto a questo bambino triste, questo bambino, e io ho detto così, voglio vedere questo, voglio un bambino così. E tutti quelli che vengono, tutti dicono: perché è triste? Perché è triste? Perché questo rappresenta tutti i bambini della Terra Santa, rappresenta tutti i bambini della Terra Santa, di Gaza, di Jenin, di Nablus, di Tel Aviv, di Jaffa, di Ramle, di tutti i bambini della Terra Santa, perché tutti i bambini in questo momento, tutti i bambini della Terra Santa non stanno bene, né i bambini palestinesi né i bambini israeliani, tutti stanno male in questa maledetta guerra che sta ammazzando tutti e sta facendo nessuno contento, tutti stanno soffrendo da questa guerra.
Qualcuno alle mie spalle, forse un angelo vestito. abito da passante, mi porto via dicendomi così. Meraviglioso. Inventato il mare, tu dici non niente, ti sembra niente il sole, la vita, l'amore, meraviglioso, il bene di una donna che ama solo te, meraviglioso, la luce di un mattino, l'abbraccio di un amico, di un bambino, meraviglioso, 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 meraviglioso.
Negramaro alle 9.30 sul magazine di Radio Vaticana con voi. Naturalmente questo era un brano di Domenico Modugno rifatto dai Negramaro, anche questo un attore della musica italiana, Modugno, che ritorna anche in chiave moderna con i giovani di Negramaro. 9.31, amici ascoltatori, altro tema, lo abbiamo accennato all'inizio, alle 8:15 con Amedeolo Monaco. Oggi è il 4 di novembre e in Italia si ricorda la festa delle Forze Armate e dell'Unità d'Italia. È una festa di popolo, una festa che ricorda anche i caduti per la storia della Repubblica Italiana, che purtroppo torna a ricordarci anche il rapporto tra la guerra e la pace. Una storia importante che noi oggi vogliamo ripercorrere, anche attualizzandola alla luce di quello che è la situazione geopolitica di oggi, con il generale di divisione Alfonso Manzo, arma dei carabinieri, capo del quinto reparto dello Stato Maggiore della Difesa. E io ringrazio in questa giornata del 4 novembre e saluto il generale Alfonso Manzo.
Buongiorno a lei, direttore, grazie per questa opportunità.
Il 4 novembre si ricorda l'Unità d'Italia, la festa delle Forze Armate, certamente in un contesto geopolitico non facile.
È proprio così, il periodo è più semplice, molto complesso, articolato, ci sono diversi focolai di guerra e le forze armate italiane insieme a tutte quelle alleate che fanno parte quindi della NATO, dell'Unione Europea e delle coalizioni ad hoc svolgono un ruolo di contenimento di questi focolai. In questo momento abbiamo ben 37 missioni fuori area e che impiegano 7.300 uomini e donne delle forze armate. Noi lavoriamo ovviamente in relazione alla l'aggressione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia, e insieme alla NATO abbiamo attivato i piani di difesa al fine di incrementare la capacità di deterrenza e difesa dei nostri alleati sul fianco sudorientale. Abbiamo schierato dei reparti sia dell'aeronautica militare sia dell'esercito italiano che appunto concorrono a questo fronte. Quindi direi che il quadro non è più semplice.
Altra presenza delle forze armate italiane inquadrate nella missione delle Nazioni Unite in Libano.
Assolutamente sì, anche quello è un fronte caldo che noi contribuiamo a tenere sotto controllo il più possibile. Naturalmente sono in situazioni in continua evoluzione alle quali noi adeguiamo ovviamente la nostra presenza e la nostra azione.
Generale Manzo, l'Unità d'Italia, la festa delle forze armate il 4 novembre, è anche vero che le forze armate italiane operano in contesti di pace con scopi pacifici, e dirlo così oggi, visto il quadro geopolitico internazionale, può sembrare anche una cosa strana?
Potrebbe sembrarlo, ma come sempre la nostra presenza in molti teatri di operazione serve, oltre che a pacificare le aree di crisi, a tenere lontano anche le minacce dal territorio nazionale. Quindi il nostro lavoro, che per lo più non è visibile, è un lavoro costante, continuo, che contribuisce al mantenimento degli equilibri.
Non c'è, generale Manzo, solo il teatro internazionale in cui esercito, marina, aeronautica e anche i carabinieri sono impegnati, ma anche il servizio al cittadino in Italia.
Proprio oggi abbiamo assistito a un altro evento calamitoso di gravità eccezionale che ha colpito il centro Italia, in particolare la Toscana. I nostri uomini e le nostre donne sono al lavoro per soccorrere le popolazioni, per limitare i danni e per recuperare il salvabile. Quindi è un lavoro che ovviamente concorriamo a fare insieme a tutte le altre forze di polizia, alla protezione civile, agli enti locali. È un lavoro massacrante a cui sottoponiamo il nostro personale per dare un sollievo a queste popolazioni sofferenti.
Un impegno generale di protezione civile?
Anche, certamente sì, in questo periodo. Noi abbiamo limitato le nostre celebrazioni in quei territori al minimo essenziale, una deposizione di corona ai monumenti ai caduti, nient'altro, proprio per non distogliere personale dalle primarie attività di soccorso alle popolazioni. È un lavoro che anche questo si svolge quotidianamente, perché siamo presenti in tutti i settori, dal trasporto sanitario d'urgenza, che in questo caso appunto è uno di quelli maggiormente utili per la comunità, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica, ma svolgiamo il nostro lavoro anche per la tutela ambientale, per il contrasto degli incendi quando questi si presentano. Insomma, è un'attività costante che insieme a quella che ormai è tradizionale di strade sicure, l'operazione strade sicure, concorre anche a garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza pubblica a supporto delle forze di polizia, naturalmente.
Un forte impegno sociale testimoniato anche da strade sicure.
Eh sì. In effetti quella che lei ha definito all'inizio, giorno internazionale, giorno delle forze armate, è una festa di tutto il popolo italiano, è una festa per il popolo italiano, ma è anche un momento di grande impegno per sostenere il paese in momenti di difficoltà, sia per la situazione internazionale che lei ha ben illustrato all'inizio di questa comunicazione, ma direi anche per tutte queste altre componenti che contribuiscono a creare situazioni di città anche sotto il livello nazionale.
E auguri anche da parte nostra alla Repubblica Italiana, alla realtà che abbiamo descritto. Sono le 9:36, amici ascoltatori. Andiamo a questo punto all'ultima mezz'ora del nostro programma insieme, e abbiamo gli Stadio. Ricordo sempre che la nostra selezione musicale è selezionata da Damiano Caprio, in regia Alberto Giovannetti, e abbiamo, le sentite in sottofondo, gli Stadio con Sorprendi.
Sorprendimi con baci che non conosco, ogni notte stupiscimi, e se alle volte poi cado, ti prego, sorreggimi, aiutami a capire le cose del mondo, e parlami di più di te, io mi
sorprendimi e con carezze proibite dolcissime amami. E se alle volte mi chiudo ti prego capiscimi, altro non c'è e la voglia di crescere insieme, ascoltami, io mi do a te e penso a te continuamente. Adesso andiamo nel vento e riapriamo le ali, c'è un volo molto speciale, non torna domani, respiro nel tuo respiro e ti tengo le mani, qui non ci prende nessuno, siamo troppo vicini, è troppo bene.
Quaranta Magazine di Radio Vaticana, il canale che trasmette in DAB in tutto il territorio nazionale. E abbiamo un altro ospite, sono tanti gli ospiti di questo spazio che noi vi proponiamo il sabato. Sabato rispetto a Radio Vaticana con voi, dal lunedì al venerdì. Il sabato, dicevo, ripercorriamo la settimana che sta per finire con le notizie del giorno, ma anche le notizie che hanno caratterizzato i giorni che sono passati. E saluto in collegamento diretto Don Vincenzo Vitale, direttore del settimanale dei Paolini Credere. Don Vincenzo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori.
Credere è un settimanale cattolico e un primo dato, noi ogni tanto andiamo anche un po' a ripercorrere e valorizzare quello che è la stampa, diciamo, di orientamento cattolico. Dobbiamo dire che Credere è nato 10 anni fa ed è nato e ha accompagnato tutto il pontificato di Papa Francesco.
Sì, infatti è stata anche, diciamo, oltre a dare uno spazio speciale al Papa dedicando diverse pagine ai suoi interventi, alle sue parole, ai suoi gesti, ha sempre dato spazio, diciamo, agli eventi ecclesiali, ed è stata la rivista del Giubileo nel 2016, la rivista ufficiale del Giubileo con la collaborazione di Castero dell'Evangelizzazione, insomma, e questi 10 anni, come dire, abbiamo seguito da vicino il Papa, anche cercando di avvicinare la gente, diciamo, alle cose che propone, insomma, non solo attraverso le sue parole, ma anche attraverso le storie che illustrano le cose che dice, insomma.
Ricordiamo il Giubileo della Misericordia che lei, Don Vincenzo Vitale, ha ricordato nel 2016, lo avete accompagnato con il settimanale Credere. Credere si presenta anche con una nuova veste grafica, questo proprio per capire che anche da un punto di vista tecnologico la stampa cattolica segue quella che è l'evoluzione tecnica di tutta quanta la stampa, una nuova veste grafica per renderlo sempre migliore anche alla lettura.
Sì, assolutamente, la veste grafica è, come dire, un po' il biglietto da visita o, se vogliamo, il primo impatto con una rivista, no? Il nostro fondatore, il Beato Alberione, diceva che, prendendo un paragone teologico, che il verbo incarnato deve essere anche ben incartato, cioè presentarsi bene sulla carta, no? Cioè non solo il contenuto, ma la forma con cui lo si presenta è fondamentale per renderlo ovviamente attrattivo, dato che diciamo anche oggi il bello è una delle dimensioni della verità, ecco, questo cerchiamo di tradurlo anche in una veste grafica, in una come dire, che dia ariosità, leggerezza, eleganza, senza essere troppo seriosa, ma insomma che dia il senso di pulizia, di ordine, ecco.
Don Vincenzo Vitale, voi avete fatto una scelta 10 anni fa, ma rinnovata in questi ultimi tempi, abbiamo parlato ora della veste grafica, di un settimanale, credere, settimanale, e questo è il punto, cartaceo, mentre oggi siamo in un'era di social, di web, di rete, eccetera. Avete fatto una scelta cartacea. Ora, molti ci dicono che i giornali non sono venduti, non sono letti, molti ormai leggono e si informano attraverso i social, attraverso internet. Però, Don Vincenzo Vitale, se noi andiamo a prendere i dati di questa vulgata che viene diffusa un po' ovunque, noi andiamo a vedere che la realtà è ben diversa, cioè c'è ancora una grande fetta della popolazione che legge e compra i giornali cartacei, ed è vero che si va molto anche su internet, ma sono milioni le persone che ancora comprano i giornali e leggono i settimanali. Perché c'è questa vulgata così, diciamo, ormai schierata verso i social? Diciamo che anche la stessa Chiesa in parte vede nei social il proprio futuro della comunicazione, nell'internet, nella rete. In realtà la situazione sembra, diciamo, diversa, non molto, ma molto, diciamo, diversa. C'è gente che ancora compra il giornale, cioè diciamocela così in soldoni.
Sì, ma diciamo che oggi c'è anche una combinazione di fattori, diciamo così, che perlomeno riduce un po' l'impatto della carta stampata. Come lei stesso ha detto, c'è, come dire, una dieta mediatica molto complessa e si guarda non solo il cartaceo, ma allo stesso tempo lo stesso lettore guarda su internet, guarda sui social, guarda sul telefonino, insomma, quindi ovviamente c'è una concorrenza di vari media.
Sì, quello che io volevo sottolineare, mi scusi Don Vitale, quello che io volevo sottolineare è che comunque, fermo restando questa tendenza, ci sono milioni di persone che ancora usano il cartaceo, e
sì,
non,
sì,
è un dato, non è un dato che può essere cancellato come se nulla fosse.
Sì, 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 certamente, anche perché insomma la carta offre delle condizioni di lettura, come dire, anche più favorevoli, se vogliamo dire così, all'approfondimento, alla meditazione, no? Leggere un pezzo con calma che parli di cose spirituali ovviamente ha un altro impatto sulla carta forse che su altri media, e comunque insomma il giornale, se ha un mix interessante di cose, se di contenuti, se offre varietà, stuzzica anche la curiosità, eccetera, può essere ancora una buona fonte d'attrazione. Poi diciamo i formati un pochettino più lunghi che sui social o su internet non reggono, ovviamente sulla carta possono avere ancora un impatto, anche grazie sia al racconto, alla qualità del racconto e anche alla qualità delle immagini, insomma. Quindi diciamo il sedersi, il poter prendere in mano un giornale, starci sopra con calma, sfogliarselo, insomma, ha ancora un'attrattiva, questo sicuramente.
Don Vitale, altra realtà che volevo con lei come direttore di Credere affrontare è il tema dell'informazione cattolica. Anche qui oggi vediamo che l'informazione cattolica fatica leggermente a diciamo restare nella mente dell'opinione pubblica, nonostante un grande impegno di tanti giornali, di tante radio, di tante televisioni cattoliche. Di fatto, diciamo, l'informazione cattolica non riesce più in qualche modo a impattare con quello che è il pensiero dell'opinione pubblica. È d'accordo, ed eventualmente perché?
Sì, diciamo, questo è un po' un dato di fatto, che diciamo i giornali cattolici stanno diventando un po' una nicchia, penso in parte per un pregiudizio, perché si pensa che il cattolicesimo su determinati argomenti abbia una posizione già predeterminata, per cui non sia dialogico rispetto ad altre realtà. Questo ovviamente è un pregiudizio, soprattutto oggi, insomma, c'è una flessibilità e comunque un approccio ai temi che tiene conto anche di altri, del possibile dialogo con altri campi della società, diciamo così. Probabilmente anche all'interno del mondo cattolico forse c'è una certa disaffezione o un calo di interesse, non so come dire, rispetto all'informazione delle cose che riguardano la Chiesa. Forse può essere anche un sintomo di una stanchezza, di un riflusso, non so bene a cosa attribuire questa cosa, ma probabilmente tanti anche non conoscono alcuni mezzi, cioè non arrivando dappertutto, per esempio le edicole, il cartaceo, ci sono alcuni che scoprono con sorpresa che esistono giornali cattolici interessanti, insomma, questo mi è capitato anche di riscontrarlo, per cui diciamo, c'è una situazione molto variegata che nell'insieme non gioca forse molto a favore della stampa cattolica in generale.
Don Vincenzo Vitale, Credere, il giornale che lei segue e dirige, come si inserisce in questa riflessione? Cioè, che cosa fa per arrivare nelle edicole e per essere letto?
Ma diciamo che puntiamo al racconto della fede, cioè a storie di persone, di gruppi che vivono e sono ispirati da qualche aspetto della fede, e diciamo rispetto al trend dell'informazione che privilegia le notizie cattive, perché sono dettate dalla cronaca, ovviamente non si possono ignorare, offriamo delle buone notizie, cioè delle storie belle, a volte anche sofferte se vogliamo, però che danno anche un incoraggiamento, un possibile spiraglio di luce, di speranza anche in situazioni buie. Faccio l'esempio di Neve Shalom, questa comunità interreligiosa che c'è in Israele in questo tempo di guerra, dove convivono famiglie cristiane, ebree e musulmane, che nell'arco di decenni hanno cercato hanno fatto un'esperienza di riconciliazione, di pace, di convivenza pacifica, insomma, e hanno raccontato la loro esperienza, tutt'altro che facile in questi giorni, però in cui ancora cercano di andare avanti. Ecco, questo è un po' una buona notizia che cerca di dire che sono possibili altre vie rispetto al conflitto brutale a cui stiamo assistendo, insomma, ovviamente se ci sono persone che accolgono punti di vista diversi. Ecco, questo è un po' il nostro modo di presenza, forse attraverso storie buone che possono ispirare, che possono fare illustrare anche i valori cristiani attraverso una vita raccontata, insomma, attraverso il racconto, la narrazione.
Don Vitale, c'è un ascoltatore al 335 12 43 722 che si inserisce un po' nel nostro dialogo, nel nostro colloquio, e dice: è vero che la stampa cattolica è in difficoltà, ma non lo è nei quotidiani locali, cioè nelle testate, io immagino che voglia riferirsi nelle testate cattoliche delle diocesi, nelle testate locali. Si vede, dice, dalla pubblicità e dalla pubblicazione delle testine delle persone defunte, cioè da qui questo ascoltatore denota il successo in ambito diocesano, in ambito locale, delle testate diocesane. Lei è d'accordo?
Ma in parte, perché anche le tante testate diocesane sono a rischio, ci sono alcune che sono più radicate, hanno una lunga tradizione, ovviamente resistono di più, e ovviamente il vantaggio di una testata del genere è di essere radicata in un territorio, in un luogo, quindi come diceva lo stesso ascoltatore, i faccini, la pubblicità che ovviamente riguarda realtà locali, come dire, il radicamento in un territorio fa sì che probabilmente il calo sia meno marcato, comunque alcuni resistono perché hanno anche strutture organizzate, altre realtà più piccole di questo genere, testate più piccole, purtroppo sono condannate. Diciamo c'è una situazione molto a macchia di leopardo, cioè dove si va avanti, si resiste, ma penso in generale il trend è un po' quello della carta stampata, magari il calo più o meno marcato, ma c'è, insomma.
Don Vitale, in conclusione abbiamo voluto un po' conoscere Credere in particolare e fare un po' una riflessione su quello che è lo stato di salute della informazione cattolica. Ecco, Credere come guarda al futuro anche da un punto di vista informativo? Che cosa ha in cantiere?
Ma al momento diciamo il grosso del nostro lavoro è sulla carta, però abbiamo ancora qualche sogno nel cassetto anche di sviluppare di più la dimensione digitale, dove qualcosa abbiamo di presenza, un piccolo sito vetrina, un collegamento dentro il sito di famiglia, abbiamo una presenza su Facebook. Ovviamente sono settori strategici che sono un po' complementari alla carta stampata e su cui insomma, con le nostre piccole forze contiamo comunque di sviluppare qualche cosa, ecco. E sono anche, come dire, mezzi che aiutano perlomeno a tenere viva la presenza di un brand, di un marchio, a farlo vedere, a dargli visibilità, insomma.
Credere quindi nelle edicole italiane, tra l'altro forse il segreto di una vostra sinergia anche con la famiglia, cioè Famiglia Cristiana, lei lo ha accennato, può essere veramente anche una sinergia vincente nel campo dell'informazione.
Ma sicuramente il marchio di Famiglia Cristiana è quello più noto, quindi in qualche modo può dare lustro agli altri colleghi del gruppo, diciamo così, e quando anche concretamente in queste cose ci aiutiamo, insomma, Famiglia Cristiana per esempio ha fatto un bel servizio di sullo restyling di Credere, presentandolo, intervistando me, raccontando cos'è nato, cos'è stato fatto e così via, quindi in questo c'è proprio anche una concreta interrelazione, ecco.
Salutiamoci ricordando com'è nata l'idea di Credere.
È nata proprio dall'idea di che la fede non è soltanto contenuto, come dire, dottrinale, che ovviamente fa parte della tradizione cristiana, non è soltanto catechesi, liturgie, eccetera, ma che la fede si può raccontare attraverso storie di persone in carne ed ossa che incarnano i valori di fede in cui credono, no? E questa è stata una bella sfida, perché voleva dire anche inserirsi in un vero e proprio giornalismo, cioè fare un giornale con caratteristiche tipiche di un giornale, quindi, e con la narrazione, quindi storie, servizi, interviste, approfondimenti, eccetera, eccetera, tutto in stile giornalistico, che ovviamente ha un certo appeal se si assicura bene sia il contenuto che la forma. E questo, insomma, mi pare che sia stata una sfida, pur con le varie difficoltà di questi anni, che ha retto, perché insomma altri popolari cattolici hanno chiuso, insomma noi siamo ancora si spera ancora a lungo presenti.
Grazie e auguri a Don Vincenzo Vitale, direttore del settimanale dei Paolini Credere, e a tutta la redazione di Credere. Grazie Don Vincenzo, buon lavoro.
Grazie a lei e grazie agli ascoltatori.
Chiudiamo questo collegamento, 9.55, Magazine sta per finire di questo sabato, è il momento di andare a scoprire il santo di oggi con Luciana Fantini.
Oggi 4 novembre la Chiesa ricorda San Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano e cardinale. Quando indossa la porpora, ha 22 anni, un cardinale ragazzino. Carlo Borromeo, rampollo di una casata lombarda del Cinquecento, gaudente finché la morte del fratello gli fa scoprire l'amore per Dio. Convince il Papa a riaprire il Concilio di Trento e come vescovo è motore di carità per ognuno. In questa data si ricordano inoltre Santi Vitale e Agricola, martiri bolognesi.
E noi ci lasciamo con questo brano, amici ascoltatori. Grazie a Alberto Giovannetti per la parte tecnica questa mattina in Magazine. Damiano Caprio, grazie per l'assistenza e per la selezione musicale. Stiamo ascoltando in sottofondo David Bowie e i Queen, se non vado errato. E vi saluto, grazie a chi ha partecipato al 335 12 43 722. Buongiorno a tutti, stanno arrivando tantissimi buongiorno anche da Lello, da Franca, da Maurizio. Grazie a tutti amici ascoltatori, lunedì ritorna Radio Vaticana con voi a partire dalle 8:10. Da Luca Collodi, grazie a voi tutti per l'ascolto, restate in sintonia della Radio Vaticana. Chipping around, my brain's on the floor. These are the days.
turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but I don't want.
Keep coming up with love, but it's so slashed and torn.
Why?